mentre lo leggo poi lo commento anche. E dal capitolo 5, il capitolo 5 del Vangelo di Matteo. E appunto, si chiama appunto il Sermone sul Monte. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui. Ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: «Beati i poveri di spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivi di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi». Qui comincia questo suo messaggio Gesù dicendo: «Beati voi», e si rivolge alle persone che aveva lì davanti, persone semplici, persone che non avevano qualità particolari, doti particolari. Poi ci saranno stati anche persone colte, come scribi e farisei, per ascoltare quello che Gesù diceva e possibilmente trovare delle argomentazioni per contraddirlo. Ma queste erano persone molte volte disprezzate, molte volte messe da parte, molte volte erano persone che non avevano qualità per poter emergere, per poter sperare al di là di quelle che sono le circostanze quotidiane. Sperare, ma c'era quel libro che diceva: «Io speriamo che me la cavo». E molte di queste persone erano in queste condizioni. Beati i poveri di spirito. In un altro Vangelo dice: «Beati i poveri», ma questo poveri di spirito comprende più cose. Comprende l'incapacità che c'è in queste persone di trovare qualcosa di valido in loro stessi. Sono poveri perché non hanno argomentazioni, perché non hanno qualità, perché non hanno niente che in qualche modo li possa far stare tranquilli. La loro vita probabilmente non emergeva per qualche caratteristica particolare. La loro vita probabilmente era una vita scialba, una vita priva di ogni valore da poter in qualche modo portare agli altri, trasmettere agli altri. Non avevano niente. E Gesù dice: «Beati voi, poveri in spirito, voi che non avete nulla, perché vi rendete conto del bisogno che avete, perché non siete pieni di voi stessi, come siete bravi, come siete qualitativamente parlando al top della situazione, voi che avete sempre la parola pronta al momento giusto per far tacere gli avversari, per far tacere gli altri, voi che non siete succubi di nessuno. Beati voi perché siete poveri di spirito, e in questa povertà avete bisogno di qualcuno che vi dia forza, e io vi do forza perché vi dico: beati voi. Beati quelli che sono afflitti, beati quelli che hanno dei problemi di vario genere e di salute, e afflitti per le relazioni con le persone vicine, coloro che sono afflitti per situazioni che non vanno secondo quello che si aspettavano, il minimo che si potevano aspettare. Anche questi sono persone che non hanno qualità particolari, non hanno valori particolari per poter emergere, ma Gesù gli dice: beati voi, come ai mansueti, perché erediteranno la terra. I mansueti, in un mondo che allora, come oggi, è pieno di arroganza, è pieno di condizioni di violenza, di chi è più prepotente e più emerge, più ha valore, e più si mette in mostra e più è acclamato dalle folle. Quante persone sono acclamate dalle folle per le loro malefatte? Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati, compreso quelli che sono in prigione innocenti, perché ce ne saranno tanti, mi immagino che ce ne siano tanti, ma soprattutto quelli che sono affamati e assetati di una giustizia diversa, non quella giustizia umana, ma di non essere incapaci, di non essere in grado, di non avere la possibilità di fare opere giuste, opere qualitativamente importanti, non secondo il modo di vedere umano, ma secondo il modo di vedere di Dio. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati, perché non saranno più le opere loro quelle che conteranno, ma sono le opere che hanno ricevuto da qualcuno più grande di loro e che li mette in condizione di poter beneficiare di queste opere. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Com'è facile invece di essere misericordiosi, essere giustizialisti. Te hai fatto il male, devi pagare. Te non ti sei comportato nella maniera corretta e ti si punisce, ti si dà la punizione che ti meriti. Beati pure i puri di cuore, perché vedranno Dio. Chi sono i puri di cuore? Chi di quelle persone che ascoltavano Gesù poteva sentirsi puro di cuore? Se sinceramente faceva un'analisi interiore. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio, non quelli che si adoperano per la pace con le armi e con le guerre e con tutte le situazioni che si sente in giro. Volevano dare un premio Nobel per la pace a una persona che sta muovendo il portaerei in qua e là per la pace eterna lui dà alle persone, lui, non solo lui, per carità, non è che lui sia il capro espiatorio, se avete capito di chi parlo. Ce ne sono tanti di queste persone che darebbero la pace a tanti, uccidendoli, quella pace eterna, riposa in pace. Beati perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. E beati voi, quando vi insulteranno e perseguiteranno, e qui c'è una parola importante, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Guai se diranno male di noi e diranno la verità. Se diranno male di noi, ma mentono, beati noi, perché vuol dire che in qualche modo abbiamo smosso le loro coscienze. Il peggio sarebbe per noi se lo dicono e quello che dicono è vero. Rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Il sale della terra era altissimo. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non per essere gettato via e calpestato dagli uomini. Di sale ce n'aveva un'abbondanza lì in quella zona. Il Mar Morto ha una salinità che supera ogni altro mare. Dice, non lo so, l'ho letto, che se uno si mette nel Mar Morto galleggia da qui in su, perché è talmente densa l'acqua, è talmente salino che anche chi non sa nuotare non ci affoga. Però è un sale che è miscolato, non è sale puro, non è il sale, è miscolato con altre sostanze, carbonato di calcio e altre sostanze che lo rendano inutilizzabile per usarlo, non tanto per gli alimenti, per salare gli alimenti, per dargli più gusto, più sapore, quanto per preservarli dalla decomposizione. Il sale, si salano i prosciutti perché si mantengono, no? Il sale ha una caratteristica particolare, quello di bloccare la corruzione della carne, perché e non è adatto per questo scopo, che era lo scopo principale, perché non c'erano frigoriferi per conservare la roba, veniva salata proprio per questo motivo. Non essendoci frigoriferi usavano il sale, ma quel sale non era adatto. E allora porta ad esempio questo sale, dice, a che serve un sale che non sala? A essere buttato nelle strade perché non ci cresca l'erba, è tutto quello che può essere fatto, e sarà calpestato dalle persone. Questo è quello che dice Gesù. E dice, voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Diceva un servo di Dio, uno che ha una missione, chiamiamola così, anche se è una missione in certo modo. Si prende cura dei bambini, amico Antonio si chiama, amico Antonio, e lui c'ha questa, segue, come dire, si occupa dei bambini, perché creschino sani, creschino nella buona dottrina anche. E diceva, una volta che era qui in mezzo a noi, disse, parlando ai bambini, a scuola ci sono dei bambini che dicono le parolacce? E i bambini fa, sì, ci sono, ma si vergognano? No, le dicono e non si vergognano. E allora ci si deve vergognare noi che non si dice le parolacce, ma si presenta colui che ha salvato l'universo, il mondo. E così questo vale anche per noi. Le persone non si vergognano di dire il male, non vergogniamoci neanche noi di dire il bene che Gesù ha fatto nella nostra vita. Risplenda la nostra luce, perché le persone che sono d'intorno la possano vedere. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge e i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Qualche traduzione dice a completare. Cambia poco. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. E la gente che era lì a sedere, mi immagino io, si sarà sentita ghiacciare. Prima Gesù gli ha allargato il cuore, beati voi, beati per questo, beati per quest'altro, beati per quest'altra cosa. Lui dice, se non superate nella vostra giustizia coloro che erano considerati delle colonne, dei punti di riferimento, gli scribi e i farisei, questi si saranno sentiti ghiacciare. Fa come? La nostra giustizia, non siamo niente, non valiamo niente, non abbiamo nessuna qualità e noi dobbiamo superare nel nostro fare ingiustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Loro pensavano che fossero proprio loro i primi a andare avanti nel regno dei cieli e si sentano dire questo. Io credo che gli sia venuto un po' di sconforto a questo punto del messaggio che Gesù stava dando. Ma ce n'è per tutti, eh? Voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. E questo, vabbè, si sa tutti. E sappiamo anche come va avanti noi il discorso, no? Ma io vi dico, chiunque si adira contro il suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto al suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco. Gesù va oltre quello che è scritto, entra nel succo della legge, penetra nel significato delle parole, non il fatto in se stesso, ma cosa ha mosso quel fatto? Te sei in qualche modo un assassino perché hai ammazzato una persona. Quanti assassini ci potrebbero essere in questo mondo che non lo sono semplicemente perché non hanno avuto l'opportunità di uccidere? Non è soltanto il fatto fisico, l'uccisione di una persona, quella che il male è già quando uno pensa in cuor suo che se lo potesse strozzare, ora io a volte lo dico della mia moglie, ma insomma si dice per scherzo, non te la penso. E com'è? Quindi è quel sentimento interiore che magari reprimiamo perché dobbiamo apparire in un certo modo, ma dentro se si potesse manifestare bene quello che senza avere altri remore, altri freni. Le situazioni sarebbero più drammatiche di quelle che si vede intorno di, si sente alla televisione intorno di noi. Anche a offendere una persona, anche a chiamarlo pazzo, o raca, che vuol dire testa vuota, pare. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e ti ricordi del tuo che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta, perché è meglio, è più importante mettersi in pace con chi non è in pace con noi che portare le offerte al Signore. Io voglio misericordia e non sacrificio, dice da un'altra parte la parola di Dio. Fa presto amichevole accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti consegni in mano al giudice e il giudice in mano alle guardie, e tu non venga messo in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo. Voi avete udito che fu detto non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. E qui insomma il rimedio è, se si vuole, peggio del male, perché non togli il desiderio o quello non posso più fare del male, però lo penso. E di conseguenza mi levo un occhio, mi levo anche tutti e due gli occhi, ma non risolvo il problema, perché il problema è dentro. E Gesù qui continua a rincarare la dose. Continua a mettere in difficoltà le persone che stanno lì ad ascoltarlo. E se, dunque, fu detto, chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio. Ma io vi dico, chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione la fa diventare adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via commette adulterio. Avete anche udito che fu detto agli antichi, non giurare il falso, dà al Signore quello che gli hai promesso con giuramento. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Non giurare neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi far diventare un solo capello bianco o nero. Ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no, poiché il più viene dal maligno. Non c'è bisogno di chiamare a testimonianza Dio, perché il giuramento è Dio, è chiamare Dio a testimonianza di quello che diciamo. E quante persone usano questo ti giuro come un intercalare nel discorso? Ah, ti giuro, guarda che io queste cose, ma guarda, ti giuro che io non le ho fatte, ma... E c'è questo giurare, io penso, ma è un pensiero mio, non vale perché vale, giura chi ha bisogno di giustificarsi spesso, chi è abituato a dire la verità forse ha meno bisogno di giurare. E difatti Gesù dice, il vostro sì sia sì, hai detto sì, e allora vai avanti per quella strada, sia sì il tuo sì che tu hai detto. Hai detto no? E ha detto no, non ha detto ni, hai detto no, e allora vai avanti per la posizione che hai preso. Sii coerente con quello che dici, dici quello che puoi fare, dici quello che vuoi fare, non dire quello che ma vorrei far così, ma voglio far di qua, forse me, e non si sa, non si capisce bene, non si sa quello che è il tuo pensiero. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgili anche l'altra. E a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciali anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede e a chi desidera un prestito da te, non voltar le spalle. Occhio per occhio, dente per dente. Quante volte ci farebbe comodo questa, ritornare un po' indietro alla legge. Ma questo occhio per occhio, dente per dente, non vuol dire che tu hai fatto del male a una persona che ha perso l'occhio per colpa tua, del male che tu l'ha fatto, ti si leva un occhio anche a te. Oppure tu l'ha dato un cazzotto, tu l'ha buttato giù tre denti e ti si butta giù tre denti anche a te. Non è vendetta quello che qui viene citato, ma è che la punizione deve essere comparata, diciamo, col danno che viene fatto. Se tu hai fatto un danno lieve, non puoi dare una pena grave a una persona se il danno che ha fatto è minimo. Se l'ha fatto grosso, la pena sarà maggiore, ma no, perché quello ha ammazzato una persona, debba essere ammazzato anche quello lì. Non vuol dire questo. E insegna questo comportamento di non contrastare al malvagio. Molte volte a contrastare al malvagio si peggiora la situazione, ma se ci capitasse di dover essere in circostanze da dover affrontare un malvagio, sicuramente assecondandolo è più facile ottenere un rapacificamento, se c'è una lite in corso, se c'è una situazione conflittuale. Se invece di fa guarda, se mi devi dare totte, perché se no ti fa del male, ma non ti preoccupare, non mi fate, ti do questo e ti do anche qualcosa di più. Le persone hanno modo di riflettere, perché è un comportamento inusuale e di conseguenza le cose che escono dal canone logico, quello che ci si può immaginare, fanno riflettere. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Questo qui è scritto nella parola di Dio: ama il tuo prossimo, ma non è scritto odia il tuo nemico. Era scritto dagli scribi, i dottori della legge, che avevano allargato questo concetto: ama il tuo prossimo, odia il tuo nemico. Ama il tuo prossimo, era scritto. Ma io vi dico, dice Gesù, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Dio non fa delle preferenze, benedice quelli che gradisce e non benedisce, anzi maledice quelli che non gradisce. Questo avverrà. Ma ora lui tratta tutti allo stesso modo, perché dà la possibilità a tutti di poter andare a lui, di poter arrivare a lui. Se uno commette il male e Dio lo fulminasse sull'istante, non gli darebbe modo di ravvedersi e di riflettere e di poter in qualche modo accettare la salvezza che gli viene offerta. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? E qui, a completamento del suo... No, il messaggio va avanti, è dal mio, quello di Gesù. Va avanti, ma qui, a completare quello che ha detto, dice una cosa che se prima si erano sentiti sollevati, poi si erano abbattuti da discorsi che Gesù faceva, che li ha messi in difficoltà, ora proprio li atterra completamente. Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Facile, vero? A questo punto qui, se qualcuno aveva ancora qualche speranza, qualche barlume di vedere in qualche modo di farcela, a questo punto dice: ma come si può essere perfetti come perfetto Dio? Come possiamo? Il discorso poi Gesù va avanti, ma io lo completo qui, lo concludo qui. Il che vuol dire tutto questo racconto che è stato riportato sul Vangelo Noi che abbiamo letto queste cose, forse siamo avvantaggiati perché si parte dalla fine, si sa come va a finire, ma senza sapere come va a finire, in che condizioni ci sentiremo dopo aver sentito questi discorsi, queste spiegazioni, queste considerazioni che Gesù fa? Beati voi! Ah, questo ci fa piacere, questo ci piace. Ah, come sono contento, oggi mi ha rincuorato il Signore. Aspetta, non è finita. Poi, occhio, perché se tu guardi storto una persona, è come se tu l'avessi ammazzata, eh? E allora tu paghi le conseguenze, occhio, perché se tu guardi una donna, occhio, perché anche lì tu paghi le conseguenze. Occhio, perché se tu fai qualche cosa che cercando di attenerti alla legge, come appunto anche in questo caso avete udito che fu detto ama il tuo prossimo, no? Te, tu credi di amare il prossimo e tu odi il tuo nemico, perché è facile, forse più facile odiare il nemico che amare il prossimo. Ammettiamo che tu fai anche quello e quell'altro, no, non va bene. Anche il nemico bisogna che tu l'assecondi, che tu l'aiuti, che tu lo benedica, che tu preghi per lui. Io penso a quelle persone meno avvantaggiate di come siamo noi, che vivono in zone dove sono perseguitati, cristiani che vengono perseguitati per la loro fede. Eppure queste persone pregano per i loro nemici, infatti qualche volta il loro nemico si converte. Si converte perché la loro fede è una fede attiva, una fede che testimonia della grazia di Dio. Ma a pensarci così, a me tante volte mi viene in mente, ma come fanno? Ci insegnano, queste persone ci insegnano a noi che abbiamo tutta la libertà che vogliamo, loro che non hanno niente, noi ci si trova in difficoltà a testimoniare, loro testimoniano con molta più difficoltà, ma testimoniano in maniera più efficace di noi, perché lì si convertono e da noi se ne converte meno. Certo, ci sono le circostanze, ci sono tante situazioni diverse, per carità, non voglio, però sono tutte situazioni queste qui che mettono in difficoltà le persone, ma poi arrivare a Dio a dire siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Ma come faccio? Come faccio ad arrivare a questo livello qui? Com'è possibile? Io penso anche un'altra cosa, che non voglia dire siate perfetti nel senso Dio è perfetto e come è perfetto Lui devo essere perfetto anch'io. Lui è Dio e deve essere e è perfetto, non deve essere, nessuno glielo impone. Lui è Dio e è perfetto. Noi siamo uomini e donne e per essere uomini e donne dobbiamo essere perfetti come uomini e come donne. Se io ho un telefono e mi funziona bene, fa quello che desidero da un telefono, fa quello che mi aspetto che faccia, riesco a gestirlo in maniera semplice, che non sempre è semplice, ma fa quelle cose che ritengo che siano necessarie, che faccia un telefono, se dico questo telefono è perfetto, guarda per l'uso che ne fo io è perfetto, è un telefono, magari ce n'è un altro che è migliore di quello lì, ma per me non sarebbe perfetto perché ha delle caratteristiche o che non mi servono o che non le so gestire o che non le so mettere in funzione. Quindi la perfezione deriva anche dal funzionamento che deve avere un oggetto, un televisore. È perfetto quando mi consente di vedere che devo vedere, di ascoltare quel che voglio ascoltare. È perfetto come televisore. Un televisore non è un telefono. Se dico no, questo televisore non è perfetto perché gli parlo ma non mi risponde nessuno dall'altra parte. Ma certo, la televisione non è fatta per telefonare o per parlare con gli altri, è fatta per ascoltare. Quindi la perfezione di una televisione avrà delle determinate caratteristiche, la perfezione di un telefono avrà altre caratteristiche, la perfezione di una persona avrà altre caratteristiche ancora rispetto alle caratteristiche di Dio. Quindi vuol dire non essere uguale a Lui, non fare quello che fa Lui, avere le caratteristiche di Dio, ma le caratteristiche di uomo metterle in pratica al 100%, il che comunque è difficile lo stesso. E allora qual è la conclusione di questo ragionamento lungo che ho fatto fino ad ora? Qual è il succo? Che meno male che Gesù è venuto. Meno male che Gesù ha proseguito la sua opera, non si è fermato con il sermone dando delle indicazioni, ma ci ha insegnato anche come fare a uscire dalla nostra mediocrità, non per diventare chissà chi agli occhi di questo mondo, ma per diventare come Dio ci vuole, con quella perfezione che Dio si aspetta da noi, che abbiamo nei suoi confronti. Gesù è venuto, ha messo in pratica la legge. Lui dice: la legge non sono venuto a abolirla, sono venuto a compierla, ad adempierla. E lui l'ha messa in pratica, tutta quanta. E per questo suo mettere in pratica completamente la legge, è andato a morire sulla croce, perché è stato accusato di essere un bestemmiatore, di essere un bugiardo, di essere un profanatore del sabato. È stato accusato di tante cose, è stato messo a morte. E morendo ha compiuto l'opera per cui era venuto, perché lui era venuto per pagare i nostri debiti. Perché ha complicato così la vita a queste persone? Perché se qualcuno, tanto, avesse un barlume di santità, che si rendesse conto che non c'era santità in lui. Guarda, te tu pensi di essere bravo perché non tu hai ammazzato nessuno, ma non basta non aver ammazzato nessuno per essere bravo. Guarda che te tu credi di essere bravo perché tu hai tutti i vantaggi, tu sei povero di spirito, tu ti senti abbattuto, è bene che tu ti senti abbattuto perché è la tua condizione, tu pensi di essere nel giusto perché sei perseguitato, la giustizia si è accanita contro di te, sì, è meglio che tu sia perseguitato e danneggiato non perché te lo meriti, non te lo meriti, ma ti danneggia, beato te, perché sarai ricompensato di queste cose, ma non è questo che ti dà la possibilità di andare al cospetto del Padre, perché ci sono tutte queste altre cose che le hai fatte, che le hai sbagliate, che non le hai applicate bene, che non le hai seguite alla lettera, anzi forse alla lettera sì le hai seguite, ma hai perso lo spirito della lettera, quello che intendeva, quello che voleva fare. Ma c'è una soluzione, quella soluzione che Gesù ha guadagnato per ciascuno di noi, venendo a morire in questo mondo, in questo pianeta. E qui lui dice tutte queste cose, guardate che lo dice quando ancora non c'era certezza che accettasse, perché la certezza che accettava il sacrificio, da quello che ci dice Vangeli, l'abbiamo quando la notte dopo essere, mentre stava per essere tradito, pregava, disse ai suoi discepoli: aspettatemi qui, vado avanti a pregare, pregate anche voi. E invece questi si addormentarono, io avrei fatto uguale, ma è per mio demerito, non certo per merito. E Gesù ebbe una situazione impegnativa, drammatica. Padre, se è possibile, passi da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E meno male, perché il Padre avrebbe potuto accettare la sua richiesta, ma Gesù si è messo a disposizione pienamente del Padre, e il Padre ha compiuto attraverso il suo Figlio quello per cui era stato mandato. E questo compimento ha permesso a noi
di poter essere beneficiari dei vantaggi che Gesù ha guadagnato, perché ce ne ha fatto dono, ci ha messo in condizione di poter ricevere tutto quello che non eravamo stati capaci di conquistare con le nostre capacità, con le nostre forze, e quelli che sono stati i nostri difetti molte volte sono delle strade che ci hanno portato a Lui. Signore, fa, io non sono buona a fare queste cose, ma che te ne fai di me? Fa, non ti preoccupare, quello che non sai fare te l'ho fatto io per te. E il Signore ci benedica. Avrò anche da fare poi